Bene, sono Angela Cottini, con me in studio stamattina davvero un gruppo di persone speciali che sono state ex allieve del professor Cottini e quindi che lo vogliono ricordare. In particolare poi una che l'ha conosciuto invece nell'ambito familiare e ringrazio tutti. Comincio a ringraziare Laura Campagna, grazie di essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno a tutti. Grazie,
Rachele Pizzoli.
buongiorno.
Paolo Bellingreri,
Buongiorno a tutti e grazie a voi per l'invito.
Benedetto e Maria Chiara Lolli, grazie di essere con noi. Grazie
Grazie,
a
buongiorno.
voi. Bene, questa trasmissione è proprio dedicata al professor Cottini. In occasione di questa presentazione di un libro che raccoglie una selezione ragionata di alcuni articoli tratti dalla rubrica settimanale Fuori del Coro, che era stata curata da lui e pubblicata sulla Prealpina tra il 1994 e il 2011. Alcuni di questi articoli, erano tantissimi, 800, sono stati selezionati perché hanno ancora un valore, cioè dicono ancora molto e dicono della personalità, professor Cottini, che è stato insegnante, giornalista, autore, esperto di famiglia. Ha insegnato al liceo classico e al liceo scientifico, ha insegnato all'Università Cattolica, come dire, ha pubblicato diversi libri, tra cui alcuni sulla famiglia e altri invece dedicati al tema dell'etica, della cura di cui si occupava all'Università Cattolica. E poi, come dire, si è impegnato anche nella vita civile della città di Varese, insegnando per tantissimi anni a quello che adesso viene chiamato UNITREMER, l'Università degli Anziani, ed è stato presidente del comitato etico dell'ospedale di Circolo, cui ha partecipato per ben 14 anni. Peraltro autore di tanti articoli, non solo sui giornali locali, ma anche sulle riviste nazionali. Ricordo Per Tutte Oggi, una rivista per tanti anni lui ha dedicato uno spazio su Oggi, rispondendo alle domande che gli ponevano di etica. Ma con questi ragazzi, veramente per me sono ancora dei ragazzi, cominciamo con una donna, Rachele Pizzoli, parliamo di famiglia. Rachele l'ha incontrato che ormai era malato da tanto tempo, erano gli ultimi anni della sua vita. Diciamo che cosa, come mai questo incontro ti ha segnato, Rachele?
Ah, allora, io ho incontrato GP Cottini, professor Cottini, 6 anni fa, quasi per caso, diciamo, perché amico di altri amici e mi sono ritrovata appunto a casa sua. Io avevo appena partorito il mio terzo figlio, quindi ero in un periodo di maternità, diciamo. E per cui mi sono imbattuta nella sua presenza e diciamo fin da subito mi ha affascinato molto perché a me una delle cose che più ha colpito di lui era l'attenzione che lui ha avuto fin da subito nei miei confronti, pur avendomi incontrata appunto, ripeto, quasi per caso, ma fin da subito lui mi ha comunque mostrato sempre una grande stima, un grande affetto e uno sguardo autentico. A me, alla mia vita, a quella che era la mia famiglia. E mi ha colpito anche tantissimo proprio come lui viveva la sua famiglia, il rapporto con sua moglie, con i suoi figli. Mi ha colpita perché, insomma, io ero, vabbè, sposata già da un po' di anni, appunto, avevo già 3 figli. Però mi sono resa conto che guardare GP, come lui stava con sua moglie, il giudizio che lui dava sul rapporto tra moglie e marito, all'inizio mi ha colpita e poi mi ha cambiata. Perché lui mi diceva sempre: guarda che comunque il matrimonio è come una piantina che va annaffiata, custodita, curata, non puoi vivere di rendita, ma tuo marito lo devi ricercare, conquistare, custodire ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. E a me questa cosa non è che fossero parole mai sentite, però in lui prendevano proprio carne, nel senso che osservandolo io vedevo in lui un interesse, una stima, un amore, innanzitutto per la realtà intera, ma anche e soprattutto per sua moglie, che io lo guardavo e dicevo, che bello questo modo di amare, ma io posso guardare anch'io mio marito così? Mi è sorta questa domanda che poi ha preso carne, nel senso che frequentandolo, andando a casa sua tutte le settimane, leggendo dei testi del Papa insieme, poi si beveva il caffè, una cosa, un'altra, un dialogo, un'amicizia, proprio mi ha aperto veramente un modo nuovo di stare con la mia famiglia. Perché io intuivo che per lui era veramente una vocazione, era un qualcosa da custodire, quel rapporto amoroso con sua moglie, che poi si estendeva alla realtà intera. Però quella preferenza lì, era sempre molto chiara, molto evidente. E quelle parole che mi ha detto sul custodirsi ogni giorno, sul prendersi cura l'uno dell'altra, lui mi diceva sempre: guarda che i figli sono un dono che Dio ti ha dato, ma in primis il primo grande dono è tuo marito, perché la tua vocazione è lui. E anche proprio, non lo so, nel rapporto col GP io mi sono veramente innamorata ancora di più di mio marito, perché ho visto un modo bello di preferirsi, che non è una chiusura della famiglia, anzi, proprio un'apertura del cuore. E quindi io timidamente all'inizio quasi ne sapevo poco e niente di lui, però mi sono legata alla sua famiglia perché ho visto qualcosa che mi ha aiutata a essere più contenta e a vivere molto meglio quella che era la mia famiglia, la mia strada. E infatti un sacco di cose che io faccio con mio marito e per mio marito, io gli dico sempre: guarda che devi ringraziare il GP e sua moglie, perché comunque a me hanno aperto un modo di vivere il matrimonio nuovo. Poi, sai, magari appunto è un'esperienza così, poi ognuno magari rimane colpito da una cosa, da un'altra, però veramente io ho desiderato amare come amava lui, perché ho sentito subito un bene, una bellezza che ho detto: ma io mi voglio dare tutta così come lui. Che poi la preferenza passa dalle cose concrete, no? Da una candela che accendi, da una tavola apparecchiata in un certo modo, da ascoltarti in un certo modo, da cucinare una cosa nella semplicità del quotidiano. Però io ho iniziato a sentire il desiderio che questa preferenza che vedevo in lui, di poterla manifestare anch'io nella mia famiglia. E poi comunque GP sicuramente era una persona che sapeva amare, ecco, in primis sua moglie, la sua famiglia, ma anche tutti coloro che incontrava. Comunque mi sono sempre sentita stimata e preferita, anche appunto avendolo incontrato di recente. Io non ho una storia con lui, arrivo da un'altra città e quindi sono venuta qui a vivere per avvicinarmi al mio lavoro, ma non ho una storia legata a Varese. Però diciamo di più un uomo che lasciava il segno nel cuore, quindi per me veramente posso dire che è un pezzo della mia famiglia, perché mi ha aiutato a vivere veramente con grande serietà la mia vocazione, il mio ruolo di moglie innanzitutto.
Ti ringrazio tantissimo,
Gli devo
veramente
molto.
Rachela. Ecco, ti ringrazio tantissimo di questo tuo racconto. Stiamo parlando di Giampaolo Cottini in occasione della presentazione di questo libro che si intitola Un filosofo fuori del coro e che sarà sabato 5 novembre alle ore 17 presso la Sala Montanari e sarà presentato da amici, dal professor Francesco Botturi, che è stato suo collega all'Università Cattolica, dalla professoressa Paola Viotto e dal professor Giorgio Bona, che è stato il suo neurologo, colui che l'ha ha accompagnato in questa lunga vicenda della malattia che è durata 15 anni e quindi che ha voluto comunque dire come questo incontro col GP fosse stato, Giampaolo, fosse stato significativo con lui. Bene, possiamo continuare prima di una pausa musicale e vorrei sentire Laura Campagna, perché Laura è stata una allieva adoratissima da lui, ti voleva, cioè, voleva proprio un bene dell'anima a te, e quindi diciamo Laura che l'ha seguita anche in questo suo percorso di scelta di fare la cucina, di sposare un cuoco. E in qualche modo questa cosa ha suscitato un interesse in lui che l'ha sempre sostenuto e ha sempre dato ha sempre avuto una grande stima di te. Ecco, Laura, come lo hai incontrato? Tu hai fatto, che classe hai fatto con lui?
Sì, io ho frequentato il liceo classico e quindi l'ho conosciuto a scuola. E mi piace l'idea di raccontarvi proprio il primo giorno in cui io l'ho visto entrare in classe, perché io me lo ricordo proprio nitidamente e secondo me è stato molto significativo il suo approccio, a me ha colpito tantissimo. Noi eravamo una classe che usciva da un paio di anni un po', diciamo, confusi, abbiamo avuto un po' di vicissitudini tra supplenze, eccetera, e quindi sapevamo essere anche molto vivaci come gruppo classe. Quando quindi è entrato questo nuovo professore dai capelli bianchi, io l'ho visto proprio entrare in silenzio e la sua statura, la sua corporatura mi sembrava fragile, ai miei occhi aveva dato questa, diciamo, quest'idea di una fragilità, di una delicatezza, ecco. Però mi ero quasi dentro di me preoccupata della nostra vivacità, la nostra classe rumorosa e vivace nei confronti di una persona invece che mi sembrava delicata, no? E insomma, avevo avuto proprio questo pensiero. Lui è stato silenzioso e senza dire una parola ha preso il gesso, è andato alla lavagna, quindi ha attraversato tutta l'aula, ha scritto "La meraviglia è l'inizio del conoscere". E io ho percepito che la nostra classe, cioè questo gruppo di gente vivace, rumorosa, è rimasta rapita da lui. Ho proprio come se avessi tirato un sospiro di sollievo, ho detto "Ah, cavoli, eccolo qui". Mi ha stupito, mi ha meravigliato ed è stato veramente un susseguirsi di sorprese, perché io che non amavo la storia quando eravamo tra i banchi, era proprio una materia con cui facevo molta fatica, invece ho apprezzato tantissimo la filosofia e il suo modo di raccontarci la filosofia, di fare filosofia con noi, di farci entrare nella filosofia, non parlando solo della storia dei filosofi, non so se mi sono spiegata, ma facendoci proprio entrare, come se ci prendesse proprio ogni volta per mano e ci facesse capire un concetto. E vabbè, adesso davvero avrei altri aneddoti di quegli anni lì, ma la continuità è quella cosa che mi colpisce di più e che voglio riportarvi oggi, perché quando poi ho finito il liceo, beh, sì, sarei potuta andare a trovarlo, avrei potuto incontrarlo per caso. In realtà, io mi sono accorta, e per questo ringrazio anche gli amici Machi e Ben, perché attraverso specialmente la presenza di Machi, io ho potuto percepire quanto lui mi voleva bene, mi cercava. Cioè, io sentivo da parte di Machi che c'era un pensiero, no, rivolto a me da parte del professor Cottini, no? C'è stata proprio una continuità di tenersi nel cuore ed è stata una cosa reciproca, perché anche per me era lo stesso, ecco. Questo è quello che io porto dentro e che desidero condividere con voi oggi e vi ringrazio.
Bene, allora possiamo fare una pausa musicale. Ti ringrazio Laura, poi ci risentiremo dopo aver sentito anche Paolo, Macchi e Benedetto. Un po' di musica e poi continuiamo a parlare del professor Giampaolo Cottini.
I said good morning to you. A good morning. Tell me how are you today? Well, the Lord will bring you much brighter morning. never fight. Or stop down there, tell you if treat your sister right. Well, stop, let me tell you, you'll always see the light. I said good morning to you, a good morning to me. How are you today? Well, the Lord will bring you a brighter morning when you turn to Him and pray. Now stop, brother, let me tell you. Now sing along with me. Now stop and let me tell you. And then you should see. Well, stop now, let me tell you. Keep your feet on the ground. Well, stop now, let me tell you. He never let you down. I said good morning to you, a good morning. Tell me how are you today.
Parlando del professor Giampaolo Cottini, ho con me alcuni suoi allievi che lo vogliono ricordare. Abbiamo sentito Laura Campagna che ha raccontato il primo incontro che ha avuto con lui e quello che lui, come dire, ha scritto la lavagna, la meraviglia, lo stupore che consente la conoscenza. Paolo Berlingueri, tu sei il più vecchio forse di questo gruppo, no? Quindi l'hai avuto
contrafatta, non vale il Lazio.
Ecco, l'hai avuto tanti anni fa. Allora, che cosa ti ha colpito? Che cosa ti ricordi del professor Cottini?
Innanzitutto grazie dell'invito, perché avere l'opportunità di poter rifare memoria dell'incontro col professor Giampaolo Cottini è un'occasione veramente preziosa, personalmente innanzitutto. Che bello il titolo del libro, mi viene da dire innanzitutto, perché Fuori dal coro è esattamente una delle caratteristiche che ricordo con più attenzione rispetto proprio al professor Cottini. Lo ricordo come un uomo di un'intelligenza acuta e con una straordinaria, quindi con un professore di una straordinaria capacità di ascolto. Io ho riascoltato e mi sono ritrovato in quello che ha appena raccontato Laura Campagna, perché ho in mente anch'io il primo giorno. Io non vi racconto la lezione di storia, non quella di filosofia di Laura, e ricordo come fosse ieri, era il settembre del 1996, io sono stato alunno del professor Cottini al liceo classico Cairoli, quindi quel sano orgoglio cairolino che abbiamo noi ex alunni, tra il 1996 e il 1999, e ricordo la prima lezione di storia in cui ci introdusse tutto citando Bernardo di Chartres, siamo come nani sulle spalle di giganti, ovvero proprio a iniziare a voler far cogliere il nesso che c'era tra i fatti che uno andava a studiare e il percorso dell'uomo. Questo perché appunto ricordo del professor Cottini alcune caratteristiche. Innanzitutto la prima è un uomo solido. Un uomo che appunto faceva magari la prima impressione, dicevi, con gli occhiali, come diceva Laura, magari apparentemente fragile, con i capelli bianchi, eppure di una solidità umana, di una statura umana incredibile. Quello che da questo punto di vista, proprio io che ero uno studente abbastanza vivace, quindi appartengo al club di quelli un pochino poi da rimettere un attimo in riga, ricordo però come fosse ieri che le interrogazioni a quattro sulla cattedra terminavano spesso con la domanda: ma te cosa ha colpito di più? E quando ripenso a questo, penso che il problema non era mai un nozionismo, ma era un provocarti a capire che cosa c'entrasse quello che ti aveva proposto lui, quello che ti aveva, la lezione che aveva fatto, con il percorso che stavi facendo tu. Questo lo so cogliere, e di questo ringrazio dell'incontro col professor Cottini, lo so cogliere forse meglio oggi, ovvero nel percorso poi di uomo, di padre, di marito, riemerge poi tutto questo, la profondità dell'incontro con lui, la profondità del suo percorso. Io da questo punto di vista ho veramente in mente come ogni volta fosse la possibilità di risentirsi accolti, ascoltati, soprattutto in quell'età. Avevamo 16, 17, 18 anni e quindi è la prima volta che magari qualcuno comincia ad approfondire. In questo lui era intelligentissimo perché non era mai un problema di nozione, non era mai, ma era spesso anche un paragone con quello che accadeva. Quindi quel suo impegno civile, civico, veniva fuori anche lì. Si poteva discutere di politica, si poteva discutere di quello che accadeva, si poteva dare una chiave di lettura a quello che intanto vedevamo accadere davanti ai nostri occhi, attraverso un giudizio chiaro. Ecco, l'altra cosa che dal mio punto di vista è sempre stato, evidente, che il giudizio del professor Cottini sulla vita, su quello che proponeva, era solido, era chiaro. Lui sapeva dov'era, sapeva a chi apparteneva e sapeva che a partire da quell'appartenenza lì poteva, raccontare e a quel punto e coinvolgere le persone che aveva davanti. Poi c'è un'altra cosa che appunto che ricordo con molto piacere, che anche finito il liceo, il rapporto con lui era naturale che andasse in continuità. Era una di quelle persone in cui non avevi timore reverenziale a potergli chiedere un suggerimento, un giudizio, due parole anche su quello che intanto ti capitava nella vita. Ricordo quanti pomeriggi nel suo studio a casa sua, in cui ospitava volentieri alunni ed ex alunni per poter condividere un giudizio su quello che intanto, diventando grandi, accadeva nella vita: la scelta dell'università prima, gli esami, il matrimonio. Ecco, da questo punto di vista, maestro a tutto tondo, un uomo da guardare, da seguire, proprio perché era certo lui e ti faceva intravedere un percorso di verità. Ecco, l'altra cosa, che veramente è spettacolare nel ripensarci oggi, è che è sempre stato proprio un rapporto legato a una ricerca della verità. Ti sfidava alla ricerca di una verità, paragonandola con quello che proponeva dal punto di vista didattico. Ma sempre non dando per scontato che le cose fossero così come era scritto, come era proposto nel libro, eccetera, ma sempre rilanciandola in un percorso di vita, quindi non era mai finita. È per questo che era ancora più interessante, finiti gli anni del liceo, continuarci il rapporto, perché non si esauriva nell'esame di maturità il rapporto con lui. E questo ve lo lascio agli ascoltatori, a tutti quelli che vorranno poi approfondire ancora. Lo vedo ancora nelle chat degli ex compagni di liceo, che lo ricordano oggi, magari non l'hanno poi, qualcuno non l'ha più rivisto, si è un po' perso per strada, ma lo ricordano ancora oggi con un grandissimo affetto e una grandissima stima. E questo, secondo me, è uno di quei fatti che vuol dire che la semina ha dato comunque un bel frutto. Grazie davvero per l'attenzione.
Bene, ricordo che veramente il professor Cottini scommetteva su questi ragazzi, aveva una fiducia incredibile. Mi ricordo che una sua collega diceva proprio, scommetteva sui ragazzi e aveva fiducia in loro. Benedetto Lolli, una scommessa vinta sei stata tu, ecco.
Direi proprio di sì. No, devo dire che ho avuto la fortuna appunto di averlo come sia insegnante durante il liceo e come poi dopo appunto un rapporto continuo nel momento in cui sono finiti gli studi, ho cominciato a lavorare, ho messo su famiglia e mi sono sposato, quindi devo dire quello che dice anche Paolo prima, è sicuramente un compagno di vita, no? Posso considerarlo, direi un insegnante sia a scuola ma sia anche poi dopo nella vita. Insegnante proprio nel senso, permettetemi il latinismo, di insignire, cioè lasciare un segno dentro quello che è stata la mia crescita poi umana e diciamo scolastica fin dove sono potuto arrivare, visto che non ero un grande amante della filosofia come lui sapeva, però ma è stato proprio questo appunto che mi fa pensare a uno dei primi ricordi, no, del liceo che ho frequentato con lui, dove le mie lacune nell'imparare le sue materie non erano determinanti nel suo sguardo, anzi ha sempre avuto uno sguardo umano non solo con me, ma anche con tutti gli altri miei compagni, tanto che, come diceva sempre prima Paolo, anche il nostro gruppo WhatsApp dei compagni di classe è sempre stato, come dire, un modo, c'è sempre stato un bel ricordo per quanto riguarda lui come persona e come insegnante. La cosa che mi ricordo, quindi, diciamo, la parte proprio di scuola che mi viene da sorridere pensarci, è che noi ne approfittavamo un po', no, all'inizio delle lezioni per poter spostare un po' l'inizio della parte più didattica sulla filosofia e la storia, e cercavamo sempre di mettere un discorso della quotidianità di quello che succedeva, no? Che fosse politica, che fosse qualcosa di sociale, di cronaca. E lui, che sapeva benissimo che era un po' il nostro, vuol dire, modo per cercare di prendere aria e spazio per iniziare la parte proprio didattica, si metteva sempre a comunque confrontarsi con noi, no? Cercare di dare un giudizio, e anche questo lo vedo come una scommessa su dei ragazzi che ovviamente a quell'età lì, 16-17 anni, comunque dialogare con una persona di spessore culturale, intellettuale come lui, insomma, ad avere dei professori che guardano così gli alunni, no? Quindi quello che mi ricordo è proprio questo sguardo umano che lui aveva sulla classe, sul singolo studente, anche quando questo studente non fosse appunto quello brillante nelle sue materie. Per quanto riguarda invece la parte, appunto, quando sono finiti gli studi e diciamo, mi sono sposato, ho potuto mettere su famiglia, ecco lì devo dire che è stata una compagnia umana proprio nella crescita di quello che era il capire la vocazione matrimoniale e la vocazione di poter stare con dei figli, no? Affrontare la quotidianità. Questo tante volte ci siamo trovati con lui e con sua moglie lì a casa sua a fare dei momenti, diciamo, di gioia e, come dire, di discussione anche, no, su quello che fosse la difficoltà poi dopo della quotidianità, no, di tirare avanti una famiglia. E su quello è sempre stato una persona che ci ha guardato con stima, nonostante anche verso la fine della sua vita, no, con la sua malattia debilitante, aveva una dignità e ovviamente un pensiero lucido su tutto quello che era la vocazione matrimoniale, quello che era appunto stare di fronte alle difficoltà della vita con quello che il buon Dio ci dona, no? Anche perché ovviamente lui era un grande uomo di fede, mi ha sempre colpito, come dire, anche in quella condizione, come dire, difficile, no? Di accettazione di una condizione fisica debilitante, invece il fatto che il buon Dio ci avesse dato una sua un cammino su cui stare, come lui ripeteva sempre, no? Siamo su un cammino buono e su una strada dove appunto siamo fatti per vedere un bene, no? Quindi ci è stato dato un bene e nonostante il suo handicap fisico di fine vita lo ribadiva sempre, si vedeva che traspariva da quello che diceva.
Anche sua moglie, che l'ha conosciuto proprio in questa classe di ragazzi particolarmente vivaci, che però lui ha ricordato per tutto il resto dei suoi giorni, proprio perché eravate... proprio perché eravate vivaci, ecco, forse era questo aspetto di curiosità, di intelligenza, di interesse verso la realtà tutta, lo ha sempre, come dire, lo ha segnato, per cui lui si è ricordato molto di voi. Macchi, che cosa, che dialogo hai fatto con lui? Ecco, qualche minuto, perché poi andremo ad una pausa musicale.
No, allora mi ricordo che appunto erano frequenti appunto dibattiti anche su temi politici, in cui appunto c'erano varie parti della nostra classe che si infervoravano ed era bello perché c'era proprio la possibilità di uno scambio costruttivo tra di noi, anche se partendo appunto da punti diversi, da punti di vista molto differenti tra uno e l'altro. E posso dire che sì, ha sempre colpito anche a me questo sguardo che lui aveva, valorizzatore di tutto quello che la persona era, per cui io sia da alunna che poi nella vita ho sempre sperimentato nell'incontro con lui questa cosa, cioè di un amore profondo a tutto quello che ero io, con questo sguardo valorizzatore, grande.
Una grande stima nei tuoi confronti. Bene, facciamo una pausa musicale e poi alla fine converseremo tutti e ciascuno di voi potrà aggiungere qualcosa a quello che ha detto. Voglio dire, proprio su questa questione della politica, aggiungo un particolare. La posizione politica diversa che poteva essere non era per lui un'obiezione, assolutamente. La stima era nei confronti di tutti, uno dei suoi migliori amici era un marxista ateo che assolutamente non era credente. Questo per dire come, e voglio ricordarlo, il Checco Gallina. Un po' di musica e poi continueremo.
I'm going to lay down my burden
down by the riverside,
down by the riverside,
down by the riverside.
I'm going to lay down my burden
down by the riverside.
I'm gonna study war no more, no more.
Well, there ain't gonna study war no more.
Well, there ain't gonna study war no more.
Well, there ain't gonna
study war no more.
Riverside,
down by the riverside,
down by the riverside.
Going to lay down my burden,
down by the riverside.
It's dirty.
Sword and shield
down by the riverside,
down by the riverside,
down by the riverside.
I'm gonna lay down my sword and shield,
well,
down by the riverside.
But steady war no more, no more.
Well, I ain't gonna
steady
think about war
no more.
I ain't gonna steady think about the troubles
war
and war. I'm gonna
steady
pick up my pen and bow. I'm gonna play by the river shore. I ain't gonna
steady
think about troubles and war. I'm gonna
steady
shout for joy and I ain't gonna
steady.
Riverside,
gonna try on my long white robe,
well,
down by the riverside,
to steady war no more, no more.
Well, I'm gonna lay down the sword and shield, no more fight on the battlefield. Stick my sail in the golden sand, down by the river I will stand. Then I'll shine up my sword and armor, no more fighting in this land.
Ain't gonna steady war no more.
Sono con alcuni allievi del professor Giampaolo Cottini in occasione della presentazione di questo libro che lo ricordo, Un filosofo fuori del coro, con una presentazione del cardinale Angelo Scola, di cui era amico, e è un'antologia di articoli scritti da lui, non si è voluto fare un ricordo di altri, ma proprio di fare una memoria attraverso quello che lui aveva scritto. Con noi abbiamo Laura Campagna, Rachele Pizzi, Soli, Benedetto e Maria Chiara Lolli, Paolo Bellingreri. E con loro abbiamo cercato, loro hanno già detto che cosa per loro ha significato l'incontro con il professor Cottini. Abbiamo ancora un po' di minuti, Laura.
Io voglio solo evidenziare e risottolineare lo sguardo di quest'uomo e il suo sorriso, che sono per me indimenticabili, appunto. Hanno segnato una presenza per solo 3 anni di scuola, eppure sono stati così significativi anche poi per gli anni successivi. E ancora adesso siamo qui e siamo così tutti, vedo, entusiasti di parlare di questo professore speciale. Quindi vi ringrazio tantissimo per questo invito, ecco, e spero di poter partecipare anche alla presentazione del libro, anzi, l'ho già segnato in agenda e non mancherò.
Bene,
Grazie
Paolo, ecco, volevi aggiungere qualcosa, Laura, ancora? Paolo?
mille. No, no, grazie, va bene così. Grazie.
Io, beh, innanzitutto, se lo dovessi arrischiare nell'identificarlo con in una parola, io lo ricordo con l'aggettivo paterno. È il termine che più mi fa pensare al professor Cortini, dove proprio nella parola, nell'aggettivo paterno, c'è dentro tutto, c'è dentro questo abbraccio, c'è questo indirizzarti, indicarti una strada, c'è l'idea di correggerti quando sbagli, noi studenti, ex studenti vivaci lo sappiamo benissimo, c'è l'idea di darti sempre un'opportunità nuova. E ecco, un'altra cosa che ricordo veramente come un insegnamento è che, pensando a lui, è forse stata la prima persona che mi ha fatto percepire che le circostanze della vita non siano mai un'obiezione, ma che possano essere un'opportunità per approfondire il proprio percorso di ricerca della verità che sostanzi la vita. Questo l'ho chiaro bene. È stata la prima persona che questo me lo ha fatto intuire, me l'ha fatto intravedere, e di questo gliene sarò sempre grato. Grazie.
Paolo, dopo Paolo sentiamo Benedetto e Maria Chiara.
Sì, guarda, velocemente la cosa che appunto...
No, abbiamo ancora 5 minuti, eh.
No, perché noi siamo in due, quindi...
Ecco, e poi c'è Rachele, ecco.
No, la cosa che mi viene in mente appunto, la cosa che secondo me è interessantissima, mi riporto dietro anche come pensiero, è come figura proprio di insegnante nel mondo scolastico, lasciando il valore che ci ha dato poi come amico nella storia matrimoniale, ma proprio come immagino un professore che, come dire, oltre a essere un'istituzione che deve insegnare qualcosa di didattico, possa veramente essere un maestro anche di vita, no? Di poter dialogare con degli studenti, quindi non limitarsi a una questione proprio scolastica. Questo è quello che secondo me è stato interessante e che spero ce ne siano altri, no? Che possano fare questo tipo di percorso, che possano essere questo tipo di professore nelle scuole, dove ormai la gente, gli studenti passano 5-6 ore al giorno, e quindi c'è proprio anche una componente educativa che viene richiesta al corpo docenti. Ecco, lui secondo me ha rappresentato veramente questo tipo di persona.
Maria Chiara, una relazione affettiva, diceva Paolo, paterna, comunque lui vi voleva molto bene, voleva molto bene i suoi allievi e aveva un grande rispetto per loro, perché si presentava a scuola, ecco, in particolare, che voglio dire, sempre in giacca e cravatta, guardate, cioè non era uno sportivo, ma era una persona che diceva quanto era dignitoso questo lavoro, no? Ecco, che adesso in qualche modo viene meno considerato, ma quanto questo lavoro fosse davvero una cosa importantissima, ci fosse un rispetto e un amore per i suoi allievi. Maria Chiara.
Io aggiungerei, oltre a maestro di vita, appunto maestro di umanità e di sguardo vero. E se posso dire cosa ha lasciato a me oggi, che appunto festeggiamo questi 11 anni di matrimonio, è una cosa che ci diceva sempre, che il matrimonio implica un processo dinamico che avanza gradualmente con la progressiva integrazione dei doni di Dio, e questa cosa ce l'ha lasciata lui come appunto una persona che sapeva cogliere in tutto quello che incontrava anche una presenza grande del mistero nella storia.
Grazie. Naki, Rachele, lascio concludere a te, hai iniziato e lasciamo concludere a te.
Ma sicuramente pensando a G.P. Cottini, a me viene in mente qualcuno l'ha detto prima, era un uomo delicato, delicato e appassionato, ma a me questa appunto delicatezza, no? A volte anche del suo corpo, del suo sguardo, è stato ciò che mi ha conquistata, perché comunque è stata veramente una persona che, come anche abbiamo detto, ha saputo volermi bene rispettando, aspettando anche i tempi di chi ha davanti, quindi immagino anche coi suoi alunni, no? Non è che è arrivato offrendo una verità ma credo abbia proprio amato e rispettato i tempi di ognuno, però senza mai venire meno rispetto a una verità grande che lui ha trasmesso. Quindi delicato, ma veramente appassionato, deciso e certo. Quindi concluderei veramente con una gratitudine immensa, perché ha lasciato un'eredità grandissima, per me impagabile. Diciamo, l'incontro con lui è stato un punto di non ritorno nella mia famiglia, quindi una benedizione veramente inaspettata. Per cui
grazie, sono
grazie.
Ecco, la commozione mi ha travolto, l'emozione mi ha travolto sentendo gli allievi del professor Cottini. Vi ricordo, ringrazio di cuore Rachele Pizzoli, ringrazio Paolo Berlingheri, ringrazio Benedetto e Maria Chiara Lolli, ringrazio Laura Campagna, grazie a tutti voi di essere stati qui con me e di aver raccontato, insomma, fatto memoria del professor Giampaolo Cottini. Grazie a tutti voi che avete ascoltato, a mercoledì prossimo. Vi ricordo che poi la trasmissione sarà sul sito della radio e la potrete risentire ancora una volta. Grazie a tutti voi.